Dunque, saluto Riccardo Colombani, segretario generale First CISL, grazie per essere con noi, buongiorno,
bentrovato,
buongiorno. Allora, impieghi bancari in controtendenza con l'Europa, leggo praticamente questo titolo che emerge da un'analisi effettuata dalla Fondazione FIBA, proprio del sindacato vostro di riferimento, First CISL, sui conti dei primi 5 gruppi bancari italiani nel terzo trimestre 2023. Allora, la situazione che emerge qual è? Partiamo da qui perché appunto il titolo, volutamente l'ho letto subito, mi pare di capire che quello che sta succedendo nel nostro paese è in controtendenza proprio con l'Europa.
Sì, è così. I dati sono di BCE, pubblicati recentemente nel mese di ottobre, fanno riferimento al 30 giugno di quest'anno, rispetto ovviamente alla comparazione che viene fatta con altri paesi, soprattutto i principali paesi. Per quanto riguarda l'Italia c'è stata una contrazione del 3,7%, il perimetro è quello delle banche significante, le 12 banche per quanto riguarda il nostro paese che sono vigilate direttamente dalla Banca Centrale Europea e che rappresentano quindi la larghissima maggioranza, insomma la larghissima parte del sistema bancario nazionale.
Sì.
La contrazione del 3,7%, la media europea 1,2%, Spagna e Germania più o meno hanno quell'incremento 1,2%, ma addirittura la Francia il 3,2% di aumento, quindi siamo nettamente in controtendenza. Questi dati sono stati confermati nell'analisi che lei prima menzionava, anche con riferimento alle 5 BIC nazionali, con riferimento al terzo quarto e quindi con riferimento al 30 settembre del 2023. La contrazione rispetto al 30 settembre del 2022 è del 5,8%, rispetto al 31 dicembre del 2022 del 3,1%, quindi questo dà anche la sensazione che c'è una distribuzione, ecco, della diminuzione, non è stato quindi un fatto episodico, ma diciamo la riduzione del volume degli impieghi, ecco, è stratificata in tutto questo periodo.
Allora, peraltro a questo punto, perché ne parlate anche voi in questo comunicato, in questa ricerca, la coinvolgo, probabilmente ha sentito quello che ho letto rispetto agli extra profitti, no? La tassa sugli extra profitti delle banche, perché nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, un amico è intervenuto, ha detto ma le banche non l'hanno pagata questa tassa, hanno deciso, cioè hanno preferito capitalizzare. Voi dite, insomma, la decisione da parte dei 5 principali gruppi, quindi la voglio coinvolgere su questo, principali gruppi italiani di destinare a riserva non distribuibile l'importo di 2,5 volte la tassa straordinaria sull'extra profitti accrescerà ulteriormente la solidità patrimoniale degli istituti. Allora, perché questo è un altro risvolto? Perché altrimenti poi ci soffermiamo solo sul discorso, ok, le banche non hanno pagato la tassa sugli extra profitti, hanno preferito altro, però evidentemente il fatto di capitalizzare può aiutare in altro modo. Ci spiega appunto la vostra posizione su questo aspetto?
Allora, il patrimonio delle 5 big, ma direi il patrimonio dell'intero sistema bancario nazionale è ben più alto rispetto a quelli che sono i minimi regolamentari, previsti sempre ovviamente dalla BCE, in modo specifico attraverso l'analisi di SREP che fa riferimento ad ogni singola banca. Beh, il patrimonio è commisurato ai rischi che vengono assunti, in ogni impresa, in modo particolare nelle banche, la questione è molto sensibile e quindi soprattutto dopo la crisi Lehman le autorità di regolamentazione, soprattutto la politica europea, attraverso le direttive prima e con la definizione poi dei regolamenti dopo, hanno definito questi coefficienti patrimoniali molto corposi, che vengono definiti banca per banca, e chiaramente questo patrimonio supplementare eccedentario, noi abbiamo misurato questa eccedenza in oltre 40 miliardi di euro per le 5 big, per noi dovrebbe essere il combustibile per aumentare, diciamo, l'esposizione, quindi le creditizia, quindi aumentare il volume dei prestiti. È chiaro che la questione è molto complessa, perché da una parte quindi si richiedono questi coefficienti patrimoniali molto elevati, dall'altra poi c'è una regolamentazione del credito molto stringente, la classificazione di default, il calendar provisioning, abbiamo avuto un problema molto importante soprattutto in Italia a partire dal 2015 con gli NPL, quindi tutto il credito deteriorato, che ha determinato quindi questa normativa che è un po' disincentivante rispetto quindi all'erogazione. Quindi da una parte c'è un capitale molto rilevante, dall'altra c'è quindi una classificazione del credito molto, molto stringente, nei fatti si sta riducendo credito, ma questo è il volume del credito complessivo, ma questo non è un fatto di questo trimestre o di questo ultimo anno. soprattutto in Italia il credito alle imprese è in continua diminuzione da più di un lustro, sta aumentando il credito al consumo, forse qualche tempo fa abbiamo avuto modo anche di parlarne,
sì, vero.
E quindi, mentre invece quindi complessivamente sta calando il credito, sta aumentando il credito alle famiglie, fino a un anno fa anche sui mutui, sul credito al consumo la crescita era stabile, il credito alle imprese si sta contraendo,
sì.
E questo anche per effetto di questa regolamentazione molto, molto stringente, anche perché le banche sono andate in crisi, appunto a partire da quell'anno a cui ho fatto riferimento, 2015, si ricorderà, insomma, di tutto il tema delle banche interregionali, cosiddette banche risolte,
no?
Che
hanno l'origine delle
crisi, tutte
certo.
Le crisi bancarie, e che hanno ovviamente determinato una serie di problematiche. Sicuramente c'è questa tendenza che, a nostro avviso, merita di essere opportunamente indagata, perché come tutti i fenomeni, sono fenomeni complessi, questo lo è ascrivibile quindi alla categoria dei fenomeni complessi, perché probabilmente può dipendere da una riduzione della domanda di credito da parte delle imprese, in parte può fare riferimento alla regolamentazione, in parte può fare riferimento anche alla volontà di rischiare sempre meno, quindi da parte delle banche, una cosa possibile, perché l'obiettivo è comunque sia quello, per quanto riguarda il top manager, di andare a valorizzare l'interesse degli azionisti. Uh-huh. Insomma, la questione è molto complessa, io direi che non può essere banalizzata con una causa, ci sono delle concause.
Certo.
Credo che la regolamentazione europea abbia contribuito molto in negativo quindi a questo riguardo. Quello che noi diciamo è che invece le banche devono continuare a esercitare il ruolo sociale appieno, con delle politiche di risparmio, delle politiche del credito importanti quindi per lo sviluppo del nostro paese.
Altrimenti se si perde quello, guardi, non è il primo che me lo dice in questi giorni, no? In cui viene sottolineato questo ruolo sociale, perché altrimenti si rompe una catena che è indispensabile proprio per la solidità del nostro paese. Sì, prego.
Le banche sulla sostenibilità sociale stanno giustamente puntando tantissimo, no?
Siamo nel tempo
insomma di una doppia transizione digitale, ecologica, che non può trascurare l'inclusione sociale. Secondo me, ovviamente, anche le grandi corporation quindi italiane stanno puntando lì, ma tutte le banche stanno cercando, diciamo, il percorso della sostenibilità, e questo non può non passare da politiche creditizie a sostegno dei territori, a sostegno di tutto il paese, e credo che anche la politica nazionale debba fare tutto quello che è nelle possibilità per poter garantire questo sostegno importante in un tempo di ricostruzione del nostro paese.
Certo, assolutamente, no, effettivamente la parola con causa è quella più giusta, e per questo volevo coinvolgerla in questo discorso, ma ne parleremo. Grazie a Riccardo Colombani, segretario generale First CISL. Banche sempre al centro dell'attenzione, adesso si cominciano a ipotizzare nuove formule di mutuo, ma ne parleremo. Tra poco torniamo con Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare.
Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.